Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Ogni benedizione per ogni persona, salvata o non salvata, buono per mezzo di Cristo buono o malvagio, ogni benedizione viene da Dio. Dio benedice tutti gli uomini con quello che chiamiamo le benedizioni generali. Sole, pioggia, piante, tante buone cose. Le bellezze della natura, tutti questi vengono da Dio. Però le benedizioni più grandi, quelle che hanno un valore eterno, sono le benedizioni spirituali che sono riservate solamente per quelli che Dio salva. Le benedizioni generali saranno tutte perse e chi non ha Cristo non avrà alcuna benedizione per tutta l'eternità. Avrà solo tormento. Quindi non dobbiamo aggrapparci a qualcosa che sarà perso. Tutto quello che appartiene a questa vita, anche per i credenti, sarà persa. Ma chi ha la salvezza ha benedizioni da godere ora e le stesse benedizioni per sempre. La salvezza. Allora, quando pensiamo alla salvezza, abbiamo la tendenza, giustamente, di pensare alla salvezza dal punto di vista nostra. Io ho visto il mio peccato, ho visto in Gesù Cristo il Salvatore, ho cercato Dio, mi sono ravveduto, ho creduto in Gesù. Tutti i termini giusti. Ma la Bibbia ci fa vedere la salvezza dal punto di vista di Dio. Quanto è importante per noi, per capire meglio la nostra salvezza, capire il valore che Dio mette su una persona e capire l'opera di Dio nel salvare una persona. Oggi abbiamo ricordato la salvezza di Dio di una persona. Oggi vogliamo guardare insieme un brano che ci aiuta a capire la salvezza di punto di vista di Dio. Luca 15. Leggiamo insieme, inizio leggendo da 1 a 10. Ricordate che pubblicani e i peccatori erano nomi in quella società per i peggiori dei peggiori. Quelli uomini che tutti consideravano i peggiori peccatori, uomini e donne. Leggo Luca 15, dal versetto 1. Ora tutti i pubblicani e i peccatori si accostavano a lui, a Gesù, per udirlo. E i farisei e gli scribi mormoravano, dicendo, «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro!» Allora egli disse loro questa parabola. «Quale uomo fra voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e non va dietro alla perduta finché non la ritrova?» E quando la ritrova, se la mette sulle spalle tutto contento, che poi in greco sarebbe gioiendo. E giunto a casa, convoca gli amici e i vicini e dice loro, rallegratevi, in greco gioitevi, con me, perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta. Io vi dico che allo stesso modo vi sarà in cielo più gioia per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. O quale donna, se ha 10 dramme e ne perde una, non accende la lampada, non spazza la casa e non cerca accuratamente finché non la ritrova. E quando l'ha trovata, chiama insieme le amiche e le vicine dicendo, rallegratevi, gioite con me, perché ho ritrovato la dramma che avevo perduto. Allo stesso modo io vi dico, dice Gesù, vi sarà gioia presso gli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede. Questo brano inizia dicendo che tutti i pubblicani e i peccatori si avvicinavano a Gesù. Allora, ricordiamo che i pubblicani, quello che prendevano le tasse in modo disonesto quasi sempre, peccatori per i giudei erano maggiormente tipo le prostitute, le persone proprio bassa di moralmente. Quindi, queste persone veramente malvagi, pieno di peccato, si avvicinavano a Gesù. Ma perché si avvicinavano a Gesù? Perché? Cosa dice? Ora tutti i pubblicani e i peccatori si accostavano a lui per udirlo, per ascoltarlo, per prendere al cuore quello che Gesù diceva. Gesù parlava, se ricordate, in Marco quando dice iniziò a predicare il ravvedimento e di credere. Gesù parlava del giudizio. Gesù parlava del peccato, della condanna, del giudizio che stava per venire e parlava del ravvedimento, la fede in lui per essere perdonati e avere la salvezza. E queste persone ascoltavano Gesù per prendere al cuore. Non tutti quelli che si accostavano a Gesù venivano per ascoltarlo. Io vi leggo solo un versetto, Matteo 16. Poi si accostarono a lui i farisei e i sadducei per tentarlo, per metterlo alla prova. Mentre i peccatori si avvicinavano a Gesù per ascoltarlo, i farisei, i sadducei, gli uomini religiosi si avvicinavano a Gesù per metterlo alla prova, per cercare di farlo cadere. Gli uni cercavano Dio, gli altri cercavano di trovare un modo per condannare Gesù. Gli uni venivano con cuori aperti, gli altri venivano con cuori duri. Gli uni venivano cercando il perdono, gli altri venivano per curiosità religiosa o per avere qualche aiuto terreno o peggio ancora per condannare Gesù in modo da innalzare loro stessi. Quindi quando questo brano dichiara che questi peccatori si avvicinavano a Gesù per ascoltarlo, per udirlo, intende che venivano per ascoltarlo di cuore, in contrasto con quelli che venivano per curiosità o proprio per provarlo. Venivano umilmente per sapere cosa diceva questo uomo da Dio a noi che siamo peccatori. Ogni persona che si avvicina a Gesù deve esaminarsi per riconoscere per quale motivo si avvicina a Gesù. Voglio in Gesù un talismano che mi protegge dai problemi della vita. Voglio un Gesù che mi lascia vivere dove, come e in modo che voglio io e mi benedice nella mia vita. O voglio un Gesù che mi apre la via a Dio e mi permette di vedere sempre più Dio Padre, mi fa diventare sempre più come Lui, strappandomi da tutto quello che era la mia, non gioia, perché non avevo vera gioia, ma quello in cui cercavo la soddisfazione più mio cuore. Perché andiamo a Gesù? I farisei non volevano ascoltare Gesù e non volevano che gli altri ascoltassero Gesù. E perciò, ascoltiamo, i farisei e gli scribi mormoravano, criticavano, dicendo costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Criticavano Gesù perché parlava con i peccatori delle cose di Dio. Allora, i farisei e gli scribi erano uomini estremamente religiosi. Però, pur avendo le scritture, che conoscevano a memoria, tanti di loro, avevano stabilito una serie di tradizioni loro, religiosi, e seguivano quelle tradizioni anziché le scritture. Seguivano con grande impegno le loro tradizioni e credevano di stare a posto nei confronti di Dio perché erano così bravi a seguire la loro religione. Quindi erano pieni di orgoglio ed essendo orgogliosi non avevano alcuna bontà verso gli altri che non erano come loro, anzi disprezzavano chi non era come loro. Credevano di essere superiori agli altri, credevano perfino che se avessero avuto contatto con gli altri sarebbero contaminati dagli altri. Non capivano che erano contaminati dal peccato dentro di loro. Mi chiedo, come parliamo noi dei non credenti? Ma loro, hai visto, sono attaccati ai soldi, sono attaccati a questo, vogliono vivere con... Come parliamo noi dei non credenti, ricordando che poco tempo fa eravamo noi ciechi, morti nel peccato? I farisei parlavano con grande disprezzo verso i non credenti, non capendo che anche loro erano perduti. Perciò questi uomini religiosi, credendosi di essere loro, di meritare cose da Dio, vedendo che Gesù parlava con i peccatori, parlava di Dio, e perfino accettava di andare a mangiare a casa loro per parlare con loro di Dio, avevano giudicato Gesù nel loro cuore, avevano condannato Gesù per questo. Secondo il loro metro, Gesù non si comportava bene e criticavano Gesù, mormorando contro di lui. Che assurdità! Questi uomini religiosi osavano criticare Gesù Cristo, il loro creatore, colui che giudicherà il mondo, il santo Dio che era diventato uomo. Cosa avrebbe dovuto fare Gesù con questi uomini? Cosa avrebbe dovuto fare Gesù con questi ipocriti che lo criticavano perché lui dimostrava amore verso questi peccatori? Cosa avrebbe dovuto fare Gesù? Allora, avrebbe dovuto, se avesse agito per merito di loro, condannarli subito al tormento. Ma quello non è il cuore di Gesù. Gesù piuttosto ha cercato ad aiutare loro a capire il cuore di Dio affinché anche loro potessero ravvedersi ed avere la salvezza. Gesù, anziché disgusto per loro, aveva misericordia per loro. Questi uomini che odiavano Gesù, abbiamo già letto precedentemente che già volevano far morire Gesù, Gesù non odiava loro, Gesù aveva misericordia per loro. Gesù voleva la loro salvezza. E io prego che mentre andiamo avanti nel brano per capire il cuore di Gesù, possiamo pregare di avere noi un cuore verso coloro che odiano il nostro Dio e delle volte odiano noi. Allora, Gesù, per aiutare loro, ha insegnato loro tre parabole. La prima parabola ci aiuta, anche a loro, a capire meglio il cuore di Dio. Qualche spiegazione prima di leggere di nuovo questa parabola. Il pastore che va in cerca della pecora perduta è Gesù Cristo. La pecora perduta rappresenta una persona scelta da Dio. Gesù dice in Giovanni, tutti coloro che mi hai dato, cioè prima di aver creato il mondo Dio aveva dato il padre al figlio certe persone, ma questa pecora era perduta ancora lontano. Allora, leggo la parabola e vogliamo notare il cuore di Dio in Cristo verso la pecora perduta lontano da Dio. Ora tutti i pubblicani, i peccatori, si accostavano a lui per udirlo. I farisei, gli scribi, mormoravano dicendo, costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Allora egli disse loro questa parabola. Qual uomo fra voi, se ha 100 pecore e ne perde uno, non lascia le 99 nel deserto e non va dietro alla perduta finché non la ritrova? E quando la ritrova, se la mette sulle spalle, tutto contento, è giunto a casa, convoca gli amici e dice loro, rallegratevi, gioitevi con me, perché ho ritrovato la pecora che era perduta. Io vi dico, allo stesso modo, vi sarà in cielo più gioia per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. In questa parabola Gesù parla del cuore di un uomo che ha 100 pecore. Allora, in quella società le pecore erano molto importanti. E un uomo conosceva le sue pecore per nome. Ognuno era prezioso a lui. E questo uomo ha una pecora che manca. Perciò lascia le 99 che erano a casa e va in cerca di quella pecora perduta. Allora, chi conosce le pecore, e non abbiamo tanti qui proprio vicino a noi, sa che una pecora perduta non sarebbe mai capace a tornare a casa da sola. Nemmeno cercherebbe la casa. Sarebbe perduta per sempre. Morirebbe o di fame, o sarebbe spranato da qualche animale feroce. È l'uomo che va in cerca della pecora e dice finché non la ritrova. finché non la ritrova. Non è che dà un'occhiata e poi torna a casa perché ormai fa tardi. Lui resta fuori e continua a percorrere i campi, le montagne e le valli cercando la sua pecora con grande perseveranza e grande impegno. E quando finalmente la trova, ha grande gioia. Lo mette sulle spalle e porta lui il peso di farla arrivare a casa. L'iniziativa da chi è? Solo dell'uomo che rappresenta Cristo. L'impegno di chi è? È tutto dell'uomo. La pecora viene salvata perché il buon pastore si impegna di cuore a salvarla. Questa parabola ci aiuta a capire che quando Dio salva una persona, non è perché la persona è venuta per prima in cerca di Dio, arriva alla porta e bussa, e allora Dio dice, oh, ci sei! No. Questo ci aiuta a capire che è Gesù che va in mezzo al deserto e cerca la pecora perduta. Infatti, Gesù dice di se stesso, chiamandosi figlio dell'uomo, Luca 19, uno dei vari volte, 19:10, il figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Gesù Cristo è venuto dal cielo ed è qui oggi nella presenza dello Spirito Santo, nella persona dello Spirito Santo, per cercare e per salvare ciò che era perduto. Proprio come il pastore nella parabola è andato in cerca della pecora perduta, Gesù è venuto dal cielo per cercare e salvare ciò che era perduto. Allora, se tu sei un figlio di Dio, pensa al fatto che Gesù è venuto in cerca di te quando tu non cercavi Lui. Gesù è venuto dal cielo per cercarti, per salvarti. E per poter venire, Gesù si è spogliato dalla sua gloria. Ha lasciato la casa che a Lui era preziosa. La casa di Gesù era in cielo con il Padre. Ci aveva vissuto non 50 anni, non 100 anni, non 1000 anni, ci aveva vissuto per tutta l'eternità passata e ha lasciato, ha abbandonato la casa per andare in un posto che non era per niente paragonabile, perché voleva compiere le opere del Padre di salvare me e te se tu sei salvato. Non solo ha lasciato la casa, ha lasciato la comunione con il Padre. Perché sulla croce è stato perfino abbandonato dal Padre. Perché ha fatto questo? Per salvare pecore. Doveva umiliarsi colui che è glorioso. Doveva essere ubbidiente al Padre, colui che fino a quel punto aveva comandato tutto l'universo. Tutto questo Gesù ha fatto per cercare e salvare ciò che era perduto, che comprende tanti di noi. Allora, da chi è l'iniziativa e l'impegno che porta una persona alla salvezza? Certamente dal nostro punto di vista è nostra. Noi cerchiamo Dio, ed è vero, è verissimo, noi cerchiamo Dio. Infatti l'uomo deve cercare Dio. Dio salva chi lo cerca. Però Gesù ci rivela dietro le quinte quello che noi non potremo vedere con gli occhi umani. Che noi cerchiamo Dio perché Dio ha iniziato Lui per prima un'opera dentro di noi. Gesù disse in Giovanni 6:43-44, non mormorate fra di voi, nessuno può venire a me se il Padre che mi ha mandato non lo attira, ed io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Uno viene perché il Padre lo attira, comincia a operare nel cuore, e la persona comincia a voler sapere. Comincia a capire che ha bisogno e si mette a cercare Dio con impegno, non sapendo che questo impegno viene da Dio dietro le quinte. Quindi gli uomini devono andare a Cristo per essere salvati, e tutti coloro che vanno a Cristo vengono salvati. Ma è solo quando Dio li attira che vanno a Cristo. Solo quando Dio opera nel cuore di una persona, la persona cerca Dio. E Gesù è venuto alla terra, è andato alla croce e oggi manda il suo spirito ad andare in cerca delle pecore perdute. Ed io prego che ognuno di noi possa, che è salvata, possa capire che è stato Cristo a iniziare l'opera in noi. Egli ha lasciato il cielo per noi e siamo salvati per opere di Cristo. Ma quello che voglio notare qui è quello che Gesù faceva notare ai farisei, come Dio vede un peccatore che poi viene salvato. E io prego che possiamo capire questo. Questa verità è grandissima ed è importantissimo che impariamo e ricordiamo questa verità. 5 a 7, di nuovo in Luca 15. Notiamo qual è la reazione in cielo quando un peccatore si ravvede per ricevere la salvezza. Ed io userò le parole che troviamo più nel greco. E quando la ritrova, questa pecora sperduta, se la mette sulle spalle tutto gioioso. È proprio la parola gioia in greco. È giunto a casa, convoca gli amici e vicini e dice loro, gioitevi con me, perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta. E Gesù adesso parla ai farisei e dice, io vi dico che allo stesso modo vi sarà in cielo più gioia per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. Gesù tre volte usa la parola gioia qui. Trovatela, se la mette sulle spalle gioiendo. E poi dice alle amici, gioite con me. E poi dichiara, vi sarà più gioia in cielo per un solo peccatore che si ravvede. Il punto di Gesù qui è molto chiaro. Ed è una verità incredibile. Quando Dio salva un peccatore, c'è gioia in cielo. C'è festa. C'è gioia in cielo quando Dio salva un peccatore. Il creatore dell'universo gioisce nella salvezza di un peccatore. Ma chi è Dio che dovrebbe gioire in noi? Il creatore sovrano di tutto, il Signore su tutto, il Santissimo, colui che crea la vita e la sostiene, colui che è tre volte santo, elevato infinitamente al di sopra di ogni sua creatura, separato da una distanza infinita a causa del nostro peccato, la sua santità, questo grande maestoso Dio trova gioia nella salvezza di un peccatore. E poi Gesù, per mettere più chiaro nella testa questa verità, spiega la parabola della donna di 8 a 10, oppure qual è la donna che se ha 10 dramme ne perde una, non accende la lume e non spazza la casa e non cerca con cura finché non la ritrova. E quando l'ha trovata, chiama le amiche, le vicine dicendo, gioitevi con me, perché ho ritrovato la dramma che avevo perduto. Così io vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede. Questa donna nella parabola, povera, quindi le monete erano strapreziose a lei, va in cerca finché non la ritrova. E quando trova non può contenere la sua gioia, deve condividere la gioia, chiama tutte le amiche, le vicine. Gioitevi con me. Ho trovato quello che mi è prezioso, che mi era perduta. Ma cosa vuol dire? Io vi dico che davanti agli angeli di Dio c'è gioia per un solo peccatore che si ravvede. Cosa c'è davanti agli angeli di Dio? C'è Dio. Gli angeli di Dio sono quelli al servizio di Dio stesso, stanno davanti a Dio. E dice c'è più gioia davanti agli angeli di Dio, perché davanti agli angeli di Dio c'è Dio. Dio gioisce per la salvezza di una persona. Dio stesso ha gioia per ognuno di noi che Lui salva. Non è un programma che Dio ha avviato che va avanti da sé. È quello che Dio sta facendo nel mondo oggi, salvando le persone. E per continuare, Gesù, per rendere più chiaro la gioia del Padre, tenendo in mente che il contesto che i farisei vedevano male che Gesù evangelizzava i peccatori, e Gesù sta facendo capire, no, sto compiendo la volontà del Padre di salvare i peccatori, per avere gioia in cielo, lui spiega una terza parabola. Allora, da 11 a 24, forse la parabola più conosciuta della Bibbia, meriterebbe un sermone o più sermoni proprio su questa parabola. Oggi diamo un'occhiata alla parabola per vedere solo una cosa: il cuore del Padre alla salvezza di questo figlio sperduto. Allora, leggo da 11. Disse ancora questi farisei, tanto grande era la sua misericordia verso di loro. Un uomo aveva due figli. Il più giovane di loro disse al padre, «Padre, dammi la parte dei beni che mi spetta». E il padre divise fra di loro i beni. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolto ogni cosa, se ne andò in un paese lontano e là dissipò le sue sostanze, vivendo dissolutamente. Ma quando ebbe speso tutto, in quel paese sopraggiunse una grave carestia ed egli cominciò ad essere nel bisogno. Allora andò a mettersi con uno degli abitanti di quel paese, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Ed egli desiderava riempire i ventri con le carrubbe che i porci mangiavano, ma nessuno gliene dava. Allora, rientrato in sé, disse, «Quanti lavoratori salariati di mio padre hanno pane in abbondanza! Io invece muoio di fame! Mi leverò e andò dal mio padre e gli dirò, «Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi lavoratori, salariato». Egli dunque si levò e andò da suo padre. Ma mentre era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione, corse, gli si gettò al collo e lo baciò. Ed il figlio gli disse, «Padre, ho peccato contro il cielo e contro a te, e non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Ma il padre disse ai suoi servi, «Portate qui la veste più bella, e rivestitelo, mettetegli un anello al dito, e dei sandali ai piedi. Portate fuori il vitello ingrassato, e ammazzatelo, mangiamo e rallegriamoci, gioiamo, perché questo mio figlio era morto, ed è tornato in vita, era perduto, ed è stato ritrovato». E si misero a fare grande festa. Questa parabola mette in evidenza tante verità importanti. Ci mostra la ribellione e la stoltezza di noi uomini. In quanto di natura scegliamo di allontanarci da Dio, scegliamo di cercare soddisfazione nel mondo anziché in Dio. Il figlio preferiva le cose del mondo che il padre. Quando Dio opera e la persona si rende conto che è uno schiavo del peccato, in condizione pietoso, e pensa alla bontà del Padre, che qui rappresenta Dio, rientra in sé, si ravvede e torna al suo Creatore. Fino al suo ravvedimento, questo figlio, che rappresenta l'uomo peccatore, non aveva mai veramente amato il Padre. Voleva solo ricevere quanto poteva dal Padre. Non voleva comunione con il Padre. Voleva dal Padre, non voleva il Padre. Una grande distinzione. Chi è quella persona che non vorrebbe da Dio benedizioni terrene? Dammi un lavoro, dammi la casa che voglio io, dammi buona salute, aiutami con i miei problemi. Chi è che non vuole l'aiuto di Dio? Non è quella la salvezza. La salvezza è quando vogliamo Dio. Non ci importa più tutte le altre cose. Vogliamo Dio, ma sappiamo che non possiamo avere Dio, perché fra noi e Dio c'è il nostro peccato e c'è un modo solo di avere Dio, e quello è di avere un Salvatore. E Gesù Cristo è questo Salvatore. Alla luce dell'immenso offerto che Dio dà di se stesso agli uomini, preferire le benedizioni di Dio anziché Dio è un grave peccato. Preferire, anche da credente, godere la mia vita anziché crescere più in Cristo per conoscere più Dio, è disprezzare Dio. E dobbiamo dire, no, Signore, tu fai quello che vuoi, ma fammi conoscerti di più. Fammi stare più vicino a te. L'uomo peccatore non merita il perdono di Dio. E Dio sarebbe giustissimo se dovesse solo mandare
noi uomini all'inferno è quello che meritiamo? Ma Dio offre all'uomo la possibilità di ravvedersi e ricevere il perdono e la salvezza, ma non solo. Dio trova gioia ogni volta che un peccatore si ravvede. Infatti in questa parabola, la terza parabola, Gesù mette in evidenza l'immensa gioia che ha Dio ogni volta che un peccatore si ravvede. Voglio leggere quella parte della parabola notando il cuore del padre in questa parabola. Dal versetto 20, il figlio, egli dunque si levò e andò dal padre, ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide. Cosa vuol dire? Mentre era lontano, il padre lo vide. Il padre lo stava cercando. Il padre aveva mandato la carestia per cambiare il cuore del figlio. E lo padre lo stava aspettando. Ne ebbe compassione, non odio. Non, tu mi hai disprezzato, tu volevi le benedizioni anziché me. Allora pagherai caro. No. Ne ebbe compassione. Non aspettò per il figlio di arrivare a casa. Corse. Lì si gettò al collo e lo baciò. E il figlio gli disse, padre, ho peccato contro il cielo e davanti a te, e non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ha detto bene. Ma il padre disse ai suoi servi, portate qua la veste più bella e rivestitelo. Mettetegli un anello al dito e dei sandali ai piedi. Portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo, rallegriamoci, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato. E si misero a fare grande festa. Questo padre era così pieno di gioia che non poteva aspettare che il figlio pentito arrivasse a casa. Mentre il figlio era lontano, il padre corse a rincontrarlo. Ma non solo, ma poi lo baciò e ribaciò. Ha subito chiamato i servi per ordinare una grande festa. Tanto grande era sua gioia. Quindi, che cosa vediamo in tre parabole del cuore di Dio? Che cosa vediamo in tre parabole del cuore di Dio? Cosa stava Gesù mostrando a questi farisei per dare a loro ancora la possibilità di riconoscere per la prima volta il cuore di Dio, in modo che potevano anche loro dare gioia a Dio ravvedendosi? Ogni persona che Dio salva, per quanto potrebbe sembrare di poco valore agli occhi del mondo, ogni persona che Dio salva è di immenso valore agli occhi di Dio. Ogni figlio di Dio è amato e prezioso a Dio. Volta dopo volta leggiamo che siamo amati da Dio. Per esempio in Efesini 5, siate dunque imitatori di Dio come figli carissimi, che in greco è come figli amati. Figli amati da Dio Padre. Dio ha dato il suo unigenito figlio per poterci salvare. Quanto grande è il suo amore. Ora, essendo amati da Dio, come leggiamo in Romani 8, nulla può separarci dall'amore di Dio in Cristo Gesù. Allora, quanto è importante che comprendiamo sempre di più la meravigliosa verità che ogni credente è estremamente importante a Dio. Cosa vuol dire per come noi vediamo altri credenti? Cosa vuol dire per come noi vediamo altri credenti? Ogni credente è prezioso a Dio. Ogni credente è grandemente amato da Dio. Cosa dice Gesù? Quello che voi avete fatto al minimo di questi miei fratelli, avete fatto anche a me. Vogliamo investire la nostra vita in cosa che sarà perso per l'eternità, o vogliamo investire la vita in persone amate da Dio? Perché quello che tu fai per aiutare
a crescere, ad essere edificato, un figlio di Dio, qualunque povero è quello che riesci a fare, stai facendo per Gesù Cristo. Perché Gesù ama ognuno dei figli suoi. Ogni persona che viene salvata porta gioia in cielo. Allora, prima di tutto, voglio capire una cosa e voglio che tu capisca, che mi ascolti. Se tu sei figlio di Dio, tu sei prezioso, preziosa a Dio. Tu sei prezioso, preziosa al Creatore di tutto. Il mondo non è prezioso a Dio, il mondo sarà distrutto. Il mondo è solo il palco sul quale Dio dimostra il piano di salvezza eterna delle persone. Tu sei prezioso a Dio. Tu sei motivo di gioia a Dio, perché ti ha salvato. E allora dobbiamo noi imitare Gesù. Dobbiamo noi avere gioia per la salvezza di un peccatore. Dobbiamo noi avere un impegno a cercare i peccatori. Dovremmo desiderare la salvezza. Paolo diceva che era per questo soffro ogni cosa affinché gli eletti conseguano la salvezza. Paolo ha sofferto moltissimo. Quanti dei suoi diritti ha rinunciato Paolo? A quanti dei suoi diritti si è rinunciato? Ha rinunciato. Tutti. Perfino la salute, le amicizie, le famiglie, la casa, il prestigio, tutto. Ha avuto una vitaccia di essere abbattuto, flagellato, naufragiato, aveva fame, in carcere, odiato, l'hanno cercato di uccidere più volte. Perché andava avanti così? Poteva andare in qualche scuola, sinagoga, insegnare in modo tranquillo per la vita. Perché andava avanti? Per trovare altre pecore perdute. Questa è la vita che vale. Dio non chiama tutti a lasciare e andare in qualche altro paese, ma chiama tutti a lasciare quello che era la vita per avere una vita ed essere luce nel mondo. E non si mette una luce sotto il moccio, ma sopra, per essere visibile a tutti. Gesù andava a cercare i peccatori. Allora, piccolo parentesi importante. Seguire l'esempio di Gesù non vuol dire avere non credenti come compagnia. Gesù non aveva i non credenti come compagnia, non aveva non credenti come amici. Chi erano gli amici di Gesù? Diceva: voi siete i miei amici. E con chi stava parlando? I discepoli. Gesù cercava i non credenti spesso, ma non per stare insieme per passare il tempo. Cercava i non credenti spesso per parlare delle cose di Dio, parlare del loro peccato, parlare del giudizio e parlare del perdono. Gesù non aveva i non credenti come amici o compagnia, andava dai non credenti per parlare con loro di Dio. E vogliamo seguire l'esempio di Gesù, vogliamo avere molto contatto con i non credenti, ma un contatto dove parliamo di Dio, parliamo del loro peccato, parliamo del giudizio e parliamo del perdono. Così si imita Gesù Cristo. Dobbiamo essere luce per chi sta nelle tenebre. Dobbiamo desiderare vivamente la salvezza delle persone intorno a noi. Oh, che possiamo noi avere grande gioia quando Dio salva una persona, perché è l'unica opera sulla terra che durerà per l'eternità. Non c'è nulla in questa vita che è paragonabile alla salvezza. La salvezza non è una benedizione bella che dura solo per questa vita. La salvezza è la benedizione che dura ora e per sempre. Gioiamo nella salvezza degli altri. Perché se noi gioiamo nelle cose di questa vita, perderemo la nostra gioia. Giusto? Se noi gioiamo nella salvezza di peccatori, non perderemo mai quella gioia. Allora, a cosa vuoi aggrapparti? Ad una gioia che perderai per sicuro o hai una gioia che non perderai mai. Seguiamo l'esempio di Gesù. Andiamo a proclamare la salvezza, sapendo che Dio andrà avanti e Lui toccherà cuori e noi troveremo le persone che ascolteranno e crederanno e diventeranno figli di Dio. Gioiamo nell'opera di Dio. Partecipiamo in questa opera e ringraziamo Dio che è venuto in cerca di noi. Preghiamo. Padre nostro, oh grazie, perché tu sei venuto in cerca di tanti di noi e per quello oggi possiamo veramente chiamarti Padre. Abbiamo ricevuto lo Spirito Santo di adozione, per mezzo del quale possiamo chiamarti Padre. E tale sei. Per mezzo di Gesù Cristo siamo veramente figli tuoi e vogliamo raggiungere tanti, tanti altri affinché la tua gioia possa aumentare. Vogliamo darti quel motivo di gioire in cielo. Vogliamo essere strumenti che tu userai per portare altri alla salvezza, affinché altri possano essere motivi di grandi celebrazioni in cielo. Oh Padre, grazie per il tuo cuore per noi. Grazie per il tuo cuore per tutti coloro che salverai, che verranno a te umilmente, si ravvederanno e crederanno. Grazie che come buon pastore sei venuto in cerca di noi. Quando eravamo nelle tenebre non sapevamo di essere perduti. Oh Padre, chi siamo noi? E la risposta è sempre che noi in sé non siamo nessuno, è la tua grazia che ti ha spinto. Grazie che ci hai mostrato il tuo cuore. Aiutaci a mai disprezzare un figlio tuo. Padre, questo vuol dire cambiamenti in casa, vuol dire cambiamenti nel modo di parlare, cambiamenti nel modo di pensare. Perdonaci quando noi disprezziamo, o solo nel cuore o anche con le parole, persone preziosissime a te. Aiutaci a imitare Gesù Cristo. Questo ti chiedo, ringraziandoti per il tuo amore per noi, per la tua gioia per noi. Nel nome di Gesù Cristo, gioiamo con te. Amen.